people run, run. People run, people run, people run, run. Sanità nel mondo, la rubrica internazionale di 37.2.
Per la rubrica di oggi, la puntata di oggi di Sanità nel Mondo, andiamo fino a Cuba, dove andiamo a incontrare il primario di oncologia dell'Istituto Nazionale Tumori, il professor Elias Gracia. La prima domanda che facciamo al professore è questa: l'accesso al servizio sanitario pubblico e alle cure è gratuito per tutti e tutte o c'è un copagamento da parte del singolo cittadino? E poi, il finanziamento pubblico al servizio sanitario, a quale percentuale del PIL corrisponde?
Il sistema cubano de salud pública tiene un alcance universal y gratuito. Esto queda así plasmado en la Constitución de la República, que esta última fue aprobada por referéndum.
Il sistema sanitario cubano ha una copertura universale e gratuita. I cittadini non devono pagare alcun tipo di ticket. Ciò si riflette nella nuova Costituzione della Repubblica, ratificata con un referendum popolare nel febbraio 2019. Nel primo comma dell'articolo 72 si afferma che la salute pubblica è un diritto di tutte le persone ed è responsabilità dello Stato garantire l'accesso, la libertà e la qualità dei servizi di cura, protezione e guarigione. Secondo i dati pubblicati dall'OPS, nel 2020 la spesa pubblica sanitaria a Cuba rappresentava l'11,37% del prodotto interno lordo e il 16,43% della spesa pubblica totale. Cuba è il paese americano che dedica la percentuale più alta del PIL alla sanità pubblica, anche al di sopra di paesi come Stati Uniti d'America e Canada.
Incluso per encima di paesi come Stati Uniti e Canada.
Seconda domanda che rivolgiamo al professore è questa: ci sono abbastanza medici e infermieri oppure ci sono lunghe liste d'attesa per visite e interventi chirurgici?
Per dare risposta a questa domanda, voy a referirme ahora al segundo párrafo del artículo 72 antes citado en la pregunta anterior.
Il secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione recita: per dare attuazione a questo diritto, lo Stato istituisce un sistema sanitario a tutti i livelli accessibile alla popolazione e sviluppa programmi di prevenzione e di educazione ai quali contribuiscono la società e le famiglie. Secondo l'annuario sanitario 2023, per garantire l'auspicata copertura universale, il Paese dispone di un'infrastruttura composta da 149 ospedali, 19 istituti di ricerca e centri nazionali, 113 cliniche stomatologiche, 450 policlinici e più di 15.000 studi medici. Inoltre, ci sono altre istituzioni, case di cura, case di maternità, farmacie, banche del sangue, che sono distribuite in tutto il Paese. In termini di risorse umane per svolgere i compiti, lo stesso annuario mostra che nel 2022 c'erano 464.118 lavoratori nel settore sanitario, il 6,5% della popolazione in età lavorativa. Di questi, 94.066 sono medici. Questo stabilisce un rapporto di 118 abitanti per medico. Di questi, 22.774 sono situati nella comunità assistenza sanitaria di base. Ci sono anche 79.569 infermieri, di questi più del 70% con istruzione superiore, cioè laureati. Inoltre ci sono 17.657 stomatologi, 627 abitanti per stomatologo, per citarne solo alcuni, ma ci sono anche tecnici di laboratorio, radiologia, psicologia, assistenti sociali, eccetera. Tutte queste infrastrutture e questo personale garantiscono una cura tempestiva delle persone. Mi chiedeva se ci sono liste d'attesa. Nell'istituto in cui lavoro, Istituto di Oncologia e Radiobiologia, è stabilito che questo tempo non debba superare eccezionalmente i 21 giorni dalla decisione terapeutica presa dall'equipe multidisciplinare. Pertanto, il sistema dispone delle risorse umane necessarie per fornire una copertura sanitaria alla popolazione.
Per assumere la copertura della sanità della popolazione, esa che si aspira a una copertura universale e gratuita.
Chiediamo allora al professor Gracia se esiste la sanità privata, qual è il rapporto tra assistenza sanitaria pubblica e privata.
No, sanità privata, no, realmente in Cuba non esiste sanità privata, tutta la sanità è pubblica.
A Cuba non esiste la sanità privata, tutta l'assistenza sanitaria è pubblica e subordinata al Ministero della Salute Pubblica. Andiamo a rivolgere un'altra domanda al professore. Si parla molto dell'efficacia della medicina preventiva e territoriale a Cuba. Come è organizzato allora il sistema sanitario sul territorio? È vero che i medici di base, cioè i medici di famiglia, devono visitare i loro pazienti ogni anno anche se non hanno patologie specifiche?
Bien, con rispetto a este particular... Te explico primero que la filosofía de la medicina cubana es la medicina preventiva.
La filosofía de la medicina cubana es una medicina preventiva basada sulla asistencia sanitaria primaria. Nel 1984 è stato istituito il piano di medici e infermieri di famiglia, che è diventato la pietra miliare del funzionamento del sistema sanitario. Spiego sommariamente come è organizzato sul territorio. Tutto parte dall'equipe sanitaria di base, composta da un infermiere e da un medico di famiglia, che si occupa di una popolazione di circa 1500 persone. Diverse equipe sanitarie di base sono raggruppate in gruppi di lavoro di base, che comprendono anche altri specialisti, nonché un assistente sociale e uno psicologo. Diversi gruppi di lavoro di base sono riuniti in un'area sanitaria che copre una popolazione intorno a un policlinico, il quale fornisce servizi di laboratorio clinico di base, diagnostica per immagini di base, consultazioni specialistiche ed è anche la sede di questi gruppi di lavoro di base. In seguito alla regionalizzazione, le aree sanitarie indirizzano i loro pazienti agli ospedali di assistenza secondaria quando è necessario un intervento di assistenza secondaria. Una volta visitati, i pazienti vengono rinviati all'equipe sanitaria di base della loro specifica area sanitaria per il follow-up. Si tratta di un processo organizzato e dinamico che consente una valutazione e un intervento pianificati e programmati. È guidato e coordinato dall'equipe sanitaria di base, in considerazione della situazione sanitaria degli individui e delle famiglie. In questo modo gli individui vengono classificati in gruppi dispensativi, presumibilmente sani, a rischio, malati e disabili, che devono essere valutati in modo completo con una frequenza minima a seconda del gruppo a cui appartengono. L'analisi della situazione sanitaria è il processo attraverso il quale si studia la situazione sanitaria di una comunità per identificarne i principali problemi e si definiscono le strategie di intervento per migliorarne lo stato di salute con un approccio multidisciplinare, con la partecipazione della comunità e con l'intersettorialità. Personalmente, prima di specializzarmi in oncologia, ho lavorato per 6 anni come medico di famiglia, formandomi in medicina generale completa. Questo ha favorito in me una visione più olistica quando mi occupo di oncologia e una visione più integrale dell'individuo, non solo incentrata sulla sua malattia, ma anche sul suo ambiente sociale, sulla sua famiglia, sui suoi usi e costumi. E ciò aiuta sicuramente a gestire meglio la cura delle persone.
Sino anche nel suo entorno sociale, sua famiglia, sus hábitos, costumbre. E questo definitivamente ti aiuta a affrontare molto meglio l'attenzione delle persone.
Anche di recente Cuba ha raggiunto grandi risultati riconosciuti da tutti, come ad esempio l'azzeramento della trasmissione dell'HIV da madre a figlio o i successi nella produzione di vaccini. Ecco, allora chiediamo al professor Gracia quali sono le ragioni principali di questi successi.
Sì, è vero. Los éxitos que ha tenido la sanidad en Cuba son reconocidos de manera unánime de forma internacional.
Innanzitutto credo che la ragione principale sia la volontà politica e l'impegno del governo nel voler realizzare tutto ciò, altrimenti sarebbe impossibile. A livello di attuazione i risultati sono dovuti al lavoro di tutti i livelli di assistenza, dal medico di famiglia allo specialista di cure terziarie, al lavoro multidisciplinare, tutti guidati da un programma progettato per affrontare ogni problema di salute in questione, individuare precocemente qualsiasi alterazione e promuovere un intervento tempestivo. Le azioni sanitarie sono progettate in modo coerente per ottenere l'impatto desiderato. Non sono azioni casuali, non sono azioni isolate e disordinate. Dietro questi risultati c'è il pensiero di scienziati della salute, altamente qualificati, formati in modo eccellente dentro e fuori il paese, che mettono a punto programmi e procedure sanitarie che vengono poi ben eseguiti da medici, infermieri e altri operatori del sistema, i quali hanno una filosofia del lavoro profondamente radicata. È qui che, a mio avviso, risiede il successo. Nel caso della produzione di vaccini e di altri prodotti biotecnologici, c'è stato anche un impegno da parte dello Stato a sviluppare questa industria anche nei momenti più difficili della crisi degli anni 90. E oggi vediamo i frutti di questo investimento anche sotto un altro aspetto, dove ciò che più conta è il capitale umano e il modo in cui l'industria farmaceutica si relaziona con il sistema sanitario come un altro membro del sistema.
Questo è una relazione che non si suele vedere in altri luoghi del mondo.
Ultima domanda che facciamo al professor Elias Gracia è questa: qual è il peso e quali sono gli effetti sulla salute del blocco statunitense contro Cuba?
Sì, il blocco statunitense tiene molto peso. Gli effetti del blocco statunitense sulla salute pubblica in Cuba
sono
molti.
Un peso notevole. Gli effetti del blocco statunitense sulla salute pubblica a Cuba sono molteplici, sia diretti che indiretti. Tra gli effetti diretti c'è l'impossibilità di acquistare farmaci, attrezzature, apparecchiature e risorse in un mercato che dista solo 90 miglia da Cuba, poiché alle aziende statunitensi è vietato commerciare con Cuba. Pertanto i farmaci e le tecnologie avanzate possono essere ottenuti solo sul mercato statunitense e non sono accessibili ai pazienti cubani. Come se non bastasse, le leggi sul blocco impongono anche che le aziende di paesi terzi che commerciano con Cuba prodotti che contengono più del 10% di componenti statunitensi possano essere soggette a sanzioni economiche. Quindi la gran parte dei farmaci, delle materie prime, delle attrezzature deve essere acquistata sul mercato asiatico, Cina, Vietnam, India, con conseguente aumento dei costi di trasporto o, in alternativa, attraverso terzi, rendendo anche le operazioni più costose. Il blocco agisce anche indirettamente, poiché mira a minare l'economia cubana nel suo complesso, limitando i mercati, limitando le fonti di finanziamento, bloccando e perseguitando le transazioni balcaniche. Tutte queste misure e molte altre ancora producono gravi danni alla nostra economia, colpendo la produzione di beni e risorse, limitando la capacità del paese di acquisire valuta estera e quindi di svilupparsi economicamente. Questo significa che lo Stato deve sostenere spese aggiuntive, che lo sviluppo economico viene rallentato, che si devono spendere numerose risorse solo per evitare il blocco. Quindi un sistema sanitario completamente sostenuto dallo Stato, che dipende dalla vitalità dell'economia del paese, ne risente.
Numerosi recursos para evadir el bloqueo. Entonces, un sistema sanitario che è sostenuto íntegramente por el Estado y que depende que la economía del país sea vital, se ve afectado.
Grazie al professor Elias Gracia, che è primario di oncologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori, per aver partecipato a questa puntata della nostra rubrica Sanità nel Mondo, e grazie anche a chi ci ha aiutato in questa traduzione, ovvero Anna Maria Umbrello e Irma Dioli. Ci è arrivata la mail di un ascoltatore che vi riassumo, che però è interessante. Dice: buongiorno, io ho soggiornato a lungo a Cuba e conosco per questioni familiari la situazione disastrosa della sanità dell'isola, e quindi è stato negativamente sorpreso dalla nostra intervista. Il primario cubano che abbiamo intervistato ha descritto una favola sulla sanità cubana assolutamente non corrispondente alla realtà. Negli ospedali disastrati prospera inefficienza, corruzione e ruberia, mancano i medicinali, eccetera eccetera. Insomma, ci descrive una situazione completamente diversa e ci chiede, vi chiedo di ritornare quindi sull'argomento per dare un'informazione più vicina alla realtà. Noi abbiamo allora in collegamento con noi Franco Cavalli, che è responsabile mondiale di Medicuba. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Grazie moltissimo, Franco, di essere ancora qua con noi. Lo dico per gli ascoltatori, abbiamo al microfono uno dei massimi esperti di oncologia a livello mondiale. Oggi non parliamo di questo, ma mi sembra giusto presentare il nostro interlocutore anche dal suo punto di vista professionale. Oncologo assolutamente di fama mondiale, impegnato nella programmazione di piani globali di contrasto ai tumori. Però oggi ne parliamo con lui nel suo ruolo appunto di responsabile di Medicuba. Allora Franco, tu hai sentito un po' queste critiche che sono arrivate. Qual è la tua esperienza? Cosa puoi raccontare e cosa sta avvenendo?
Ma ecco, io collaboro con Cuba dal 1985, penso di essere stato tra 30 a 35 volte a Cuba in questi anni, e quindi conosco molto bene la situazione del sistema sanitario e anche del sistema di ricerca. Diciamo così che fino alla caduta del muro di Berlino Cuba aveva un sistema incredibile, dove quasi quasi spendevano troppo per la sanità, usavano medicamenti troppo cari, eccetera, proprio perché allora Cuba era un paradiso. Poi c'è stata la crisi dopo la caduta del muro di Berlino, anni difficili, però la sanità si è ripresa ed è sempre rimasta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha sempre indicata come l'esempio da seguire nei paesi del sud del mondo per risolvere i problemi sanitari, è sempre rimasta così il fiore all'occhiello della Repubblica Cubana, anche perché Cuba, anche nei momenti più difficili, ha sempre investito molto nella sanità e nella ricerca, anche quando doveva risparmiare su tutto il resto. È vero invece che adesso c'è una situazione di crisi come non c'è mai stata prima. Qual è la ragione? La ragione fondamentale è questa. Cuba durante la pandemia per 2 anni ha dovuto azzerare il turismo, che è l'entrata principale per il paese. Approfittando di questa situazione, gli Stati Uniti, che da 60 anni hanno un blocco economico asfissiante contro Cuba, hanno stretto i bulloni ancora di più, dando delle multe terribili a qualsiasi ditta che collabori con Cuba, impedendo ai cubani che vivono negli Stati Uniti di mandare soldi alle famiglie. Insomma, veramente Washington ha cercato di affamare l'isola, approfittando delle difficoltà legate alla pandemia, affamare l'isola per spingere chi è contro al governo dell'Havana a ribellarsi. Quindi questa situazione ha provocato una crisi economica profondissima, che c'è ancora attualmente, e il fatto che negli ospedali cubani attualmente manchino moltissime cose, questo è vero, la qualità dei medici non si discute, e la qualità delle infermiere neanche, sono molto ben formati, purtroppo mancano molte cose essenziali a causa della crisi economica, che impedisce a Cuba di comprare anche delle cose essenziali, soprattutto perché addirittura nel settore sanitario il blocco economico statunitense impedisce l'arrivo di tutta una serie di strumenti e di medicine.
Ecco che la qualità, la formazione e la preparazione dei medici e degli infermieri cubani sia di altissimo livello, l'abbiamo sperimentato tutti, nel senso che durante la pandemia anche qua in Italia sono arrivati i cubani, sono arrivati in Lombardia, in Piemonte, in Emilia. Sappiamo che i medici cubani stanno in tantissimi paesi africani, in altri paesi dell'America Latina, e sono di primissimo livello. Quindi il problema è proprio potersi procurare le strutture. Allora ti volevo chiedere, puoi fare un esempio di che cosa non ci si riesce a procurare, cosa viene bloccato in ambito sanitario, cosa manca che sarebbe necessario?
Ecco, posso fare brevemente 2 esempi. Uno è legato all'oncologia pediatrica. C'è un farmaco che si chiama Cosmegen, che è molto importante nel trattamento dei tumori infantili. Fino a 20 anni fa c'erano 2 ditte al mondo che lo producevano, una statunitense e una messicana. Quella statunitense ha comprato quella messicana, da allora Cuba non può più ottenere questo farmaco per trattare i tumori infantili, e noi di Medicuba Europa dobbiamo, qui soprattutto grazie all'aiuto dell'Associazione Italia-Cuba, mandare continuamente a Cuba questo medicamento che altrimenti loro non hanno. Questo è uno degli esempi che io ho portato a Bruxelles il 15 e 16 novembre scorso, quando su iniziativa di una serie di associazioni di giuristi democratici europei, ma anche statunitensi, si è tenuto un tribunale dei popoli sulla questione del blocco economico. Uno degli esempi che ha convinto i molti giuristi che c'erano lì alla fine a dichiarare che questo blocco è un crimine contro l'umanità. Il secondo esempio che ti faccio è: durante la pandemia Cuba aveva bisogno di ventilatori, come avevamo bisogno tutti per le cure intensive, e non potendoseli procurare è venuta in Europa, dapprima in Germania, la ditta gli ha promesso di fornirli, poi sono intervenuti gli Stati Uniti e la ditta ha avuto paura, non glieli ha forniti. Sono venuti in Svizzera, è capitata la stessa cosa. Quindi Cuba non è riuscita durante la pandemia a comprare dei ventilatori per le cure intense per l'intervento diretto di Washington, che ha proibito, minacciando grosse multe alle ditte, di venderli. Poi alla fine noi siamo riusciti a far pervenire a loro, attraverso via traverse, un ventilatore che loro hanno subito, perché sono bravissimi in queste cose, copiato e li hanno prodotti loro stessi. Però ecco, ci sono, io potrei fare centinaia di questi esempi che mostrano come il blocco economico è veramente asfissiante, e quindi se tu sommi la crisi economica e le difficoltà del blocco economico, ecco che ti spieghi come mai negli ospedali cubani a questo momento, pur avendo dei medici di altissimo valore, manchino spesso addirittura le siringhe.
Grazie moltissimo Franco Cavalli, responsabile mondiale di Medicuba e oncologo di fama mondiale. Grazie Franco, grazie moltissimo.
Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.